questo, come al solito, è difficilissimo poterlo prevedere, perché i mercati azionari si muovono poi secondo variabili, appunto, che sono l'economia reale, ma poi sono tante altre. Quello che è vero è che in realtà si è giustamente brindato, perché è un accordo, è sicuramente qualcosa di molto, molto meglio della follia, diciamo, di un no deal, quindi di una rottura senza nessuna possibilità in qualche modo di accordo preventivo. Però è quello che è vero è che adesso quello che ci aspetta è in realtà quello di soprattutto assorbire i costi per soprattutto il Regno Unito, ma anche per l'Europa, che la Brexit comporterà. Quindi è in qualche modo si può essere d'accordo sul fatto che da qui a qualche tempo emergerà questo aspetto. Appunto, la Brexit non offre nessun gran beneficio da dividersi, ma in realtà sono costi da pagare un po' per tutti. Quindi questo naturalmente non aiuta né l'economia né i mercati azionari.
Molto contenuta la soddisfazione di Ursula von der Leyen per il raggiungimento dell'accordo, sicuramente. Dall'altra parte invece Johnson si è detto entusiasta. C'è questo punto del discorso della Presidente della Commissione europea sul quale volevo chiedere la sua riflessione. Ha detto Ursula von der Leyen: la sovranità va definita come una merce internazionale, non nazionale. È d'accordo?
Sono molto d'accordo, nel senso che devo dire che l'Unione Europea, ma fin da subito, quindi i 27 paesi hanno mostrato, uno, la consapevolezza che fossimo davanti a quello che dicevamo, cioè dei costi da pagare. Cioè, la Brexit non era giustificabile, diciamo, secondo alcuna vera razionalità economica. Allo stesso tempo, quindi, l'Unione Europea ha mantenuto una forte coesione, sia in occasione un anno fa della sentenza, come si dice, di divorzio, e sia adesso, nel momento in cui si è dovuto in qualche modo stabilire una serie di accordi per una convivenza che comunque continuerà. Questo quindi fa capire perché non ci sia entusiasmo, come si dice. Dall'altro lato, invece, il lato del Regno Unito, come sappiamo, la Brexit è stata salutata e allora Boris Johnson era tra i grandi sponsor, diciamo, del voto per uscire dall'Europa, è stata salutata come un fondamentale passaggio per, appunto, riprendersi questo controllo, riprendersi questa sovranità, come se, diciamo, quella capacità di riprendersi controllo e sovranità potesse aprire il Regno Unito chissà, diciamo, quale futuro. Non è stato così, come sappiamo, l'abbiamo visto già in questi 4 anni, lo abbiamo visto con questo accordo che in qualche maniera ha portato il Regno Unito e il governo, diciamo, di Boris Johnson ad accettare pressoché tutte le condizioni che poi l'Unione Europea aveva posto. Naturalmente la drammatizzazione fino all'ultimo secondo, perché come sappiamo è stato firmato addirittura ai tempi supplementari, viene dal fatto che adesso il governo e il primo ministro devono, tra virgolette, vendere ai propri concittadini, diciamo, questo accordo come un successo, come dire, sia per le condizioni che hanno strappato e non ci sono, ma sia soprattutto per quello che si potrà fare in futuro.
Quale messaggio invece dovrebbe passare?
La verità è che una sovranità in un mondo di forte interdipendenza, di grandi poli, come sappiamo, Stati Uniti, Cina, Giappone e Europa, che si contrappongono, la sovranità è per un paese, diciamo, piccolo come poi è il Regno Unito, è qualcosa di puramente nominale, perché poi la sovranità significa poter decidere e poter imporre le proprie condizioni. Ecco, questo è un paese come il Regno Unito chiaramente non sarà permesso. Quindi da questo punto di vista quello che dice la Presidente von der Leyen è semplicemente questo: in un mondo globalizzato, in un mondo di grandi poli, in qualche maniera si può semplicemente vincere nel momento in cui si ha la capacità di condividere, e vedi l'Europa a 27, la sovranità, e quindi di in questo modo aumentarne la capacità di presa, diciamo, sui grandi temi mondiali. Il Regno Unito va in una direzione completamente opposta e scoprirà, diciamo, purtroppo ai danni soprattutto dei cittadini, come questa sovranità sia qualcosa di molto nominalistico, diciamo, e non corrisponde corrisponde in realtà a potere reale del paese.
Ecco, professore, negli ultimi giorni abbiamo parlato molto di pesca, ma sostanzialmente il Regno Unito è un'economia di servizi, non c'è qualcosa di sfasato?
Ma questo è un altro paradosso. Appunto, il primo ministro Boris Johnson ha cantato vittoria, naturalmente lo doveva fare, ha raccontato che il Regno Unito è di nuovo in grado di poter esercitare questo controllo. Se si va a vedere i contenuti di questo accordo, le condizioni più favorevoli che il Regno Unito ha ottenuto sono in termini di scambi di manufatti, di prodotti industriali, che è proprio l'area dove il Regno Unito è più debole, dove ha, si dice, uno svantaggio comparato, mentre ha dovuto accettare sostanzialmente, diciamo, il trattamento più sfavorevole o addirittura ancora nessun accordo proprio sull'area dei servizi, che, come le diceva lei, invece è il grande asset della Gran Bretagna e quindi del Regno Unito. In tema di servizi, ad esempio dei servizi finanziari, come sappiamo ancora tutto è da stabilire, e per ora questo accordo si è sancito e quindi è stato accettato in qualche maniera dal governo britannico senza aver ottenuto praticamente nulla di sostanziale. Quindi è un paradosso che un po' sottolinea quello che dicevamo prima.
In questo inizio 2021, professore, guardiamo un po' all'orizzonte. Gli investimenti produttivi che dovrebbero arrivare a ondate, gli afflussi di capitale straniero, questa imprenditorialità sfrenata che dovrebbe muoversi nel Regno Unito. Detto che ovviamente auguriamo a tutti le condizioni migliori, ma è immaginabile?
Ma questo fa parte della retorica, degli slogan con cui poi la Brexit è stata presentata e poi venduta, tra virgolette, politicamente ai cittadini britannici, cioè l'idea che a questo punto quello che in qualche modo impediva al Regno Unito di ottenere tutte le potenzialità che la sua economia esprime e il suo sistema paese erano i lacci e i lacciuoli dell'Europa. Sappiamo che in realtà se c'era un paese dentro l'Unione Europea che godeva della maggiore libertà, diciamo, dal punto di vista delle cose da fare, era proprio il Regno Unito. Quindi su molti terreni il Regno Unito godrà della stessa libertà di cui godeva all'interno dell'Europa. Quello che è vero è che dovrà continuare, ad esempio, ad esportare in Europa circa il 50% di quello che produce in termini di prodotti e servizi, in condizioni certamente peggiori di quello che invece erano le condizioni di cui godeva nel momento in cui era membro dell'Unione Europea.
Si è parlato e si parla tanto di nuovi accordi con altri paesi che il Regno Unito potrà stringere.
Avevano raccontato che il Regno Unito avrebbe potuto fare accordi commerciali con gli altri paesi e quindi avrebbe costituito una grande area globale di libero scambio. Bene, gli accordi che hanno firmato per ora con alcuni paesi, tra cui appunto il Giappone, adesso si parla della Turchia, sono fotocopia degli accordi che l'Unione Europea ha con questi paesi, perché il Regno Unito non si può permettere in realtà qualche cosa di diverso. C'è anche qualcosa di più. Quello che è stato firmato è un accordo importante, però è l'inizio di un processo, perché in realtà il Regno Unito dovrà in qualche maniera con l'Unione Europea se la dovrà vedere, perché dovrà rispettare in questi prossimi 10-20 anni, quanti saranno, tutta una serie di condizioni. Quindi condizioni che sarà poi una commissione paritetica a verificare. Quindi non è che è finito e l'accordo è una volta per tutto. L'accordo in realtà è l'inizio di un processo che stabilirà delle regole, ha stabilito delle regole che il governo di Boris Johnson e quelli che verranno dovranno rispettare. Quindi questo promessa di questa specie di, diciamo, Eldorado che aspetta il Regno Unito a partire dal 1 gennaio 2021, è insieme un po' le cose non vere purtroppo che sono state raccontate, che hanno portato a questa, che dal punto di vista economico è una pura assurdità. Appunto, la Brexit, questo divorzio dell'economia, se lei vede tutti gli studi che sono stati fatti, ma anche gli economisti, diciamo lo stesso britannici, si sono espressi, nessuno è riuscito a dimostrare che il saldo netto di questo divorzio sarà un più per il Regno Unito. Saranno dei costi. L'unico, diciamo, vero obiettivo a questo punto è come minimizzare questi costi. Questa è la verità.
Per quanto riguarda i costi dell'Unione Europea, che dire?
Naturalmente i costi saranno in parte anche per l'Europa, anche se va aggiunto, perlomeno l'Unione Europea, qualche qualcosa ottenuto, perché ad esempio si sta muovendo molto più liberamente, diciamo senza i vincoli che poneva poi su certe cose il governo britannico. Quindi da questo punto di vista una qualche compensazione c'è stata, però non ci saranno vincitori, ma molti costi da pagare per tutti.
Ecco, anche perché se il Regno Unito in questi giorni appunto sbandiera gli accordi che sta stringendo, oltre al fatto che sono fotocopia di quelli che già l'Unione Europea ha, c'è da dire che l'Unione Europea li ha in piedi con 80 paesi e ci sono voluti anni di negoziati, quindi non è qualcosa che si chiude così in fretta.
Sì, sì, ma non ci sono dubbi che diciamo la forza negoziale di 27 paesi che hanno un mercato interno che è il più ricco oggi a livello mondiale, perché è fatto diciamo di oltre 450 milioni di consumatori diciamo benestanti, la forza negoziale è assolutamente incomparabile con quella che potrà avere il Regno Unito nel sedersi intorno a un tavolo. Pensi semplicemente al fatto che in questi giorni appunto si sta parlando della possibilità di una firma e quindi della ratifica di un accordo di grande importanza che riguarda gli investimenti, ma riguarda anche l'accesso al mercato con la Cina, un accordo che sarà da questo punto di vista, si spera, anche con tutta una serie di clausole per il mondo del lavoro, per i diritti del lavoro, cosa che a questo punto la Cina sta concedendo perché ha aperto a determinate condizioni e all'Unione Europea come tale, cioè ai 450 milioni, al mercato interno europeo. È pensabile che qualcosa di questo genere sarebbe mai stata ottenuta dal Regno Unito in un accordo Regno Unito-Cina. Quindi questo si potrebbe estendere. Tenga anche conto che era stato sbandierato dal governo inglese la possibilità di un accordo con gli Stati Uniti che avrebbe aperto questo mondo, diciamo questo grande mercato transatlantico anglosassone, e come sappiamo non ha ottenuto nulla da Trump e tantomeno sarà in grado di ottenere, come sappiamo, dal nuovo presidente Joe Biden, perché da questo punto di vista i rapporti diciamo con Joe Biden saranno molto più complicati per Johnson. Quindi l'idea di perseguire un occidente separato tra sfera anglosassone e sfera europea, in realtà Biden si propone proprio di riallacciare i rapporti con l'Europa e di fare di questi rapporti una grande asse diciamo a livello di multilateralismo, di accordi negoziali. Quindi si potrebbe continuare con gli esempi. La verità è che il Regno Unito è più debole, molto più debole a livello globale di quanto non lo fosse come membro diciamo di un'Unione Europea e quindi di un grande consesso di paesi che aveva una forza e ha una forza a livello economico che si può diciamo misurare alla pari con quella di potenze come la Cina, come l'India e come gli Stati Uniti.
Per Bruxelles possiamo sintetizzare che i problemi ci sono, le minacce ci sono, le sfide ci sono, ma non derivano dalla Brexit, è d'accordo?
Per ora non deriveranno dalla Brexit perché questo accordo è stato comunque importante. Ecco, non bisogna sottostimare il fatto che, come dicevamo prima, questo accordo, pur essendo oltre di 2000 pagine, come sappiamo, questo trattato che è stato poi firmato, significa l'inizio di un processo, quindi c'è da augurarsi che in qualche maniera sarà, come dire, rispettato alla lettera e soprattutto ci saranno rapporti, tra virgolette, di civile convivenza e partenariato, perché altre questioni si porranno. Certamente la firma di questo accordo ha scongiurato comunque conseguenze molto serie, quindi l'Unione Europea può dedicarsi e lo sta facendo ad esempio in questi giorni ad altre grandi questioni che attendono, appunto da questi rapporti con la Cina, i rapporti con la nuova America di Biden e al grande programma del Next Generation EU e quindi di questi 750 miliardi da spendere per la crescita e il futuro dell'Europa. Sono questi i grandi appuntamenti dell'Unione Europea. Il Regno Unito è ormai uno dei paesi, come dire, importanti, è un paese a noi vicino ma è fuori dall'Unione e quindi come tale ormai fa parte della, diciamo, di quei tanti paesi con cui vorremmo avere dei buoni rapporti di vicinato, ma nulla di più.